Lode e ringraziamento al Signore per il privilegio di essere di nuovo qui ad adorare, per rendere grazie a Dio per ciò che ha fatto per noi e per molti altri. Lo abbiamo sentito nella parola d'introduzione, la parola la conosciamo tutti, ma le cose che conosciamo devono diventare realtà. Ho notato qui che è scritto: dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti. Questo mi è piaciuto molto. La parola apostolo significa inviato, un messaggero, uno che è stato mandato. E se siete stati mandati, allora dovete essere in grado di dire chi vi ha mandato. Una chiesa ha inviato, una denominazione ha inviato, chi ha inviato, chi ha mandato. Se una chiesa vi ha mandato, rappresentate la chiesa. Siete responsabili nei suoi confronti, dovete eseguire le sue istruzioni, avete un obbligo nei suoi confronti. Ma se il Signore ha mandato, allora uno è responsabile nei suoi confronti e si deve fare ciò che Lui ha detto. Se le chiese mandano, dicono dove andare, che cosa fare, dove si deve essere missionario, quanto tempo devi rimanere lì e molto altro. Ma quando il Signore manda, allora è Lui che dà l'incarico. E così è Lui quello che dice cosa si deve fare. E questa è la cosa più grande, e quella è la cosa che distingue tutti i servitori di Dio da tutti gli altri. Ogni servo di Dio sapeva per che cosa il Signore gli aveva commissionato. Noè non aveva bisogno di andare in giro a chiedere cosa dovesse fare. Il Signore glielo aveva detto. Mosè non aveva bisogno di dirlo: ascolta Cora, cosa ne pensi? E Datan, cosa ne pensi? E Abiram, che tipo di idea ne hai? Il Signore gli aveva detto cosa fare. E c'è questo bellissimo versetto: vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul Santo Monte. Non si limitava a sentire parole, ma vedeva, era un profeta e faceva ciò che il Signore gli diceva. Elia parlò sul Monte Carmelo: fa che oggi si conosca che tu sei Dio, il Dio vero. E alla fine dice, sta scritto, fa che oggi si conosca che tu sei il Dio in Israele, che io sono il tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per tuo ordine. E il fratello Branham disse ad un certo punto: è possibile deridere un servo di Dio, prendersi gioco di lui per un bel po' di tempo. Ma arriva l'ora in cui Dio deve confermare che ha incaricato e che ha mandato. E quando si tratta di aspettare, Abramo ha aspettato abbastanza. Nel frattempo facciamo ciò che il Signore ha comandato. Qui si legge: fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti. Tuttavia, devo fare una osservazione. Si può leggere che il Signore chiamò Matteo, Pietro, Giacomo, Giovanni, Zebedeo e tutti gli altri, ma trovatemi un solo luogo in cui abbia chiamato Giuda. Un solo luogo, un solo posto. Una scrittura. L'ha trovato a pescare da qualche parte? L'ha trovato alla dogana? Dove l'ha chiamato? Può rileggere la Bibbia? Perché no, non farà male a nessuno. Poi potrà mostrarmela. Eccola qui. Fino al giorno dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti, non solo scelti, ma le ha date le sue istruzioni. I suoi incarichi, i suoi ordini, non in quello che vogliamo fare noi, ma quello che vuole Lui che lo facciamo. E oggi ricordo con gioia, non con grandi risate, ma con gioia, il giorno in cui ho finito di scrivere la prima lettera circolare. L'ho già detto. Dovevo firmare in qualche modo. Non potevo scrivere cordiali saluti, non potevo scrivere con la massima considerazione. In realtà ero seduto lì come sono qui ora. Avevo finito di scrivere e all'improvviso, sapete, quando si fa qualcosa per la prima volta nella vita, non è qualcosa che si è fatto centinaia di volte prima. Dovete mettervi nei miei panni. E mi sono seduto lì. E come ora sentite la mia voce, così essa così una voce parlava nel mio cuore. Non era udibile delle mie orecchie, ma nel mio cuore la frase si ripeteva. Operante per l'ordine di Dio. Non potevo farne a meno. E ancora, operante per l'ordine di Dio. Cosa mi immaginavo a quel tempo? Ma qui dice a chi ha dato i suoi ultimi incarichi. Questo è il punto. Non solo che facciamo qualcosa, ma che la facciamo nella volontà di Dio, secondo la parola di Dio, in modo che sia considerata fatta da Dio. Altrimenti saremo puniti per tutto ciò che facciamo. Un'altra parola che appartiene a questo è in Romani capitolo 10. Romani capitolo 10, una parola molto meravigliosa. E oggi vorrei incoraggiarvi di fidare il Signore, di credere a Dio, a prenderlo in parola e a ringraziarlo perché Lui mantiene la sua parola. Romani 10 parla di predicare, parla di mandare e della fede. Qui si legge al versetto 13, dal versetto 13. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? E come annunceranno se non sono mandati? E mi viene in mente, proprio ora, che la fede biblica, che è valida davanti a Dio, è legata alla proclamazione della parola che è proclamato a nome di Dio. Scrivetelo. Sentitevi liberi di scriverlo. Questa è la fede valida davanti a Dio. Non la fede in qualcosa, ma la fede che viene proclamata attraverso la parola che viene proclamata per mandato di Dio sotto la guida dello Spirito Santo, perché tutti hanno una fede, ma solo coloro che ascoltano la parola del Signore, che è destinata a loro, hanno la fede che sta davanti a Dio. E viviamo in un tempo in cui viene proclamato l'intero consiglio di Dio. Ed è necessario che sia fatto solo con un mandato di Dio. È sempre più evidente quanto sia necessario attenersi alla parola di Dio. Così stretti più che mai. E Paolo ha scritto: tenetevi stretti alla parola per la mia gloria nel giorno del Signore Gesù. Tenetevi stretti alla parola. Non voglio gloria, ma tenetevi stretti alla parola che abbiamo sentito proclamare in questi giorni, specialmente attraverso il ministero del fratello Branham. Un uomo inviato da Dio con un messaggio di Dio per il popolo di Dio in questo tempo. E poiché era un profeta della parola, ci ha ricondotti alla parola. E la sposa sarà una pura sposa della parola. E ne scriveremo di questo con l'aiuto di Dio. È giunto il momento di porre fine a ogni mescolanza e di seminare un puro seme divino della parola, in modo che quando cadrà l'ultima pioggia non ci sarà mescolanza nel campo, ma un puro campo di grano. E Dio mi sia testimone. Quando molti, molti anni fa ho visto questo campo di grano maturo, è troppo maturo. A proposito, ora ho visto un campo di grano da qualche parte in Scandinavia che aveva un aspetto simile, giallo oro, e ho dovuto pensarci. E ne ho visto anche un altro, ne ho visto uno ora. Qui non ci crederemmo, ma i cardi erano tutti più alti del grano. Per me era incredibile, ma l'ho visto lo stesso e ne sono rimasto sorpreso. Ma il campo di grano che vidi allora, in quel tempo, molti, molti anni fa, era assolutamente puro, senza un solo stelo di altri semi. Era un campo di grano puro al 100%. E non dobbiamo stupirci se una semina pura deve precedere un raccolto puro. Avete capito questo? Non so se l'ho già detto qui, ma noi tutti siamo una miscela. L'ho già detto qui, veniamo tutti da chiese diverse, in cui è stato predicato un Vangelo misto e una parola mista. Ora Dio ci ha chiamati per un scopo alto e santo. Ci ha chiamato fuori. E ora questo seme puro deve essere piantato in un cuore puro, seminato e germogliato in modo da ottenere un raccolto puro e non più mescolato. Ma non voglio dire molto al riguardo, devo scriverne. Questo deve essere reso pubblico davanti a Dio e ai uomini. L'ora è arrivata. E gli ultimi due sermoni, la parola parlata è il seme originale. Questo è il fondamento, questo è il fondamento di tutto ciò che deve ancora venire. E ne sono convinto che Dio abbia già predisposto tutto nel suo piano e che nessuno deve preoccuparsi. Preoccupati sì, ma non tanto da diventare nervosi, bensì prendersi cura, essere preoccupati, ma tuttavia fiduciosi nel Dio vivente. Come può qualcuno predicare a loro senza essere mandato? O come è scritto qui, senza essere mandato per questo? E che Dio ci dia e ci conceda questo. C'è un'altra parola che vorrei leggere velocemente, poi arriviamo alla fine. Qui in Giosuè, il terzo capitolo. Era il pensiero che mi ha colpito pochi minuti fa, e non l'ho letto personalmente, ma solo il primo e o il secondo versetto, ma il pensiero di sconfiggere i nemici nella terra della promessa. Questo potrebbe essere un tema per un sermone, ma voglio almeno leggere questo versetto. Giosuè 3, versetto 9. Giosuè disse ai figli di Israele: avvicinatevi e ascoltate le parole del Signore vostro Dio. Poi Giosuè disse: da questo riconoscerete che il Dio vivente è in mezzo a voi e che egli scaccerà certamente davanti a voi i Cananei, i Ittiti, gli Evei, i Verizzei, i Gerazzei, gli Amorei e i Gebusei. Ecco, l'arca del patto del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi per entrare nel Giordano. Prendete dunque 12 uomini. Non vogliamo dilungarci oltre, forse ci torneremo a questo se il Signore ci ricorderà e ci guiderà in questo modo. Che meraviglia queste parole, pronunciate prima dal Signore al Giosuè e poi Giosuè al popolo. Dopotutto Dio lo aveva incaricato. Non era venuto perché era disoccupato per poi presentarsi all'ufficio divino di disoccupazione, no? Era stato chiamato a svolgere questo servizio, ministero. E dice, poi Giosuè disse: da questo riconoscerete, e mi ha semplicemente toccato nel profondo. Ci sono i Filistei e comunque i Ittiti e i Cananei e chiunque si chiamassero, se vogliamo dirlo, erano nemici agli occhi di Dio, agli occhi del suo popolo. Dovevano essere sconfitti, schiacciati, e il popolo di Israele doveva prendere possesso della terra sulla base della promessa che Dio aveva dato ad Abramo, che aveva vagato nella terra della promessa. Da questo riconoscerete. E quando ci guardiamo intorno, dobbiamo chiamare le cose con il loro nome, le potenze della malattia, le potenze del peccato. Tutte le potenze delle tenebre devono essere sconfitte. E da questo dovremmo riconoscere che il Dio vivente è in mezzo a noi. Non perché parliamo, ma perché succede. E non possiamo dipingere e fingere un mondo perfetto, ma dobbiamo dire, Signore, siamo di poca fede e abbiamo il cuore debole. E noi siamo impotenti di fronte alle cose e non abbiamo ancora compreso appieno che colui che è in noi ha superato e ha vinto tutto. Ed è risorto dai morti il terzo giorno. Penso alla parola di 1 Giovanni 3. L'Apostolo parla dello spirito dell'Anticristo e di coloro che ne sono andati e simili. E poi scrive, colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. E ricordo il sermone del fratello Branham, come egli testimonia e dice, colui che è in voi è più grande del vostro bisogno, più grande delle vostre circostanze, delle vostre malattie, di tutto ciò in cui vi trovate. Colui che è in voi. Quindi non siamo noi, ma colui che ha vinto. Colui che ha conquistato e vinto, colui che è stato ferito per i nostri peccati e colpito per la nostra malattia. Il castigo è stato su di lui perché noi avessimo pace e dalle sue ferite siamo guariti. Egli è ora in noi per rendere l'opera compiuta della redenzione, una realtà divina in noi e attraverso di noi. Da questo riconoscerete che il Dio vivente è in mezzo a voi. Vi ricordate che quando Giosuè e Caleb tornarono con gli altri 10, erano tutti molto scoraggiati e senza fede, ma quei due portavano nel cuore la parola della promessa e dicevano, come un boccone di pane distruggeremo i nemici. Non guardarono alle circostanze, ma al Dio vivente che aveva dato loro la promessa. Oggi lo dico consapevolmente, se ci accontentiamo che i Filistei regnino in noi, intorno a noi e tra di noi, in ogni modo, allora Dio non potrà fare nulla. Ma quando capiremo che Dio vuole glorificare se stesso e sarà riconoscibile come vivente in mezzo a noi e presente in mezzo a noi, quando i titi e i ferisiti e tutte le potenze nemiche saranno sconfitte, dovremo e riconosceremo che c'è un Dio vivente in mezzo a noi. E io penso che abbiamo il diritto di farlo. Non intendo di dire che sia presuntuoso per chiunque sentire improvvisamente la potenza di Dio attraverso lo Spirito di Dio e che sorga una ribellione interiore contro i titi e contro tutte le potenze nemiche. E ci sono abbastanza malattie, più di 7 in numero, dato che tutte le nazioni sono state elencate qui come nemici della terra promessa. E a volte possiamo pensare che se Dio ha preparato la terra della promessa, allora c'è solo latte e miele. E c'erano dei nemici, doveva essere una battaglia, una lotta, non è stato così facile. E dobbiamo rendercene conto. Da un lato è un paese che trabocca di latte e miele. Dall'altro lato è un paese circondato da potenze nemiche. E dobbiamo e possiamo contare sull'aiuto di Dio. Ed è forse lo spirito di Dio, di Sansone. Ciò si potrebbe quasi dire, scusate, non è una bella espressione, ma si potrebbe, se si legge la storia di Sansone, si potrebbe dire è piuttosto particolare. Sta scritto, e lo spirito di Dio venne su di lui, e poi scese a Timna. E voi tutti sapete cosa è successo dopo. E fu lo spirito di Dio a muoversi in lui, come è già stato scritto. Chiunque altro direbbe, ogni altro spirito si è muovato in lui, tranne lo spirito di Dio. Chi conosce la storia sa cosa intendo, ma era il momento giusto. Dio stava cercando un'occasione per dare una lezione ai filistei. E come ha organizzato la storia dipendeva da lui. In quel momento lo spirito di Dio scese su Sansone. E lo abbiamo già sentito nella parola di introduzione. Il Signore disse, rimanete qui finché verrà su di voi lo spirito di Dio, la promessa del Padre, la potenza dell'Alto. Qualcosa dovrebbe muoversi, agitarsi in noi. Muoversi in noi, da Dio, affinché il Signore possa fare qualcosa e che ci dia una santa insoddisfazione spirituale e allo stesso tempo un santo e benedetto riposo nella fede. Questo equilibrio che da un lato ci permette di riposare in Dio e dall'altro spinti dal suo spirito di andare avanti con lui. Secondo la nostra ferma convinzione, la nostra ferma fede, accadrà. I filistei non hanno alcun diritto e quando dicono siamo qui da molto tempo e possiamo reggere qui, non è possibile. Il Signore ci ha fatto delle promesse. Non veniamo perché volevamo venire, non siamo qui perché volevamo esserci, crediamo alla parola rivelata di Dio, non perché l'abbiamo sistemata noi, ma perché Dio l'ha sistemato e ha posto la sua chiesa su questa terra in questi ultimi giorni per un scopo molto, molto speciale. È per questo che siamo qui. Volevi essere qui, volevo essere qui, mi è stato chiesto di essere qui, ci è stato chiesto come vorresti fare la tua vita, quanto vuoi essere alto o quanto volete pensare. Sapete che cosa intendo di dire? Siamo stati messi qui da Dio. E devo ancora tenere a mente questo pensiero. Sono pensieri gloriosi di Dio, che Dio condivide con noi e di cui ci rallegriamo. Che il suo Spirito scenda su di noi affinché ci rendiamo conto che è vicina l'ora in cui Dio vuole glorificarsi. Chiunque può parlare di Dio, anche del Dio vivente, ma è importante che la prova divina e innegabile della sua presenza sia fornita attraverso atti divini. E questo è il punto importante. E credo che il Signore non mancherà la risposta. Sarà con noi finché l'ultimo nemico sarà diventato il suo soccolo. Fatevi coraggio, dice la parola del Signore, nei giorni in cui ascolterete le parole del profeta. E Dio vuole darci questo coraggio perché possiamo andare avanti nella fede e fidarci di Lui pienamente e di nuovo. Siete ancora in grado di farlo dopo tutto questo tempo di attesa? È il tempo di stare sul posto? In realtà abbiamo dovuto esercitarci anche su questo quando ho indossato la mia prima uniforme da ragazzo di 12 anni. Abbiamo dovuto esercitarci a fare i passi sul posto. Non solo dovevamo esercitarci a camminare al passo e ad altre cose, ma dovevamo anche esercitarci a camminare sul posto. Non preoccupatevi, anche se abbiamo camminato sul posto. Tuttavia, se guardiamo a questo mondo, non abbiamo sprecato il tempo, ma lo abbiamo comunque utilizzato con l'aiuto di Dio per proclamare questo glorioso messaggio in modo puro e chiaro nel nome del Signore su tutta la terra. E Dio farà in modo che tutto vada bene e che nessuna promessa rimanga inadempiuta. Sia benedetto e lodato il nome del Signore. Amen. Così come sono, così deve essere. Non la mia forza, ma solo tu. Il tuo sangue mi lava dal peccato. O agnello di Dio, io vengo. Così come sono, così deve essere. Non la mia forza, ma solo tu. Il tuo sangue mi lava dal peccato. O agnello di Dio, io vengo. Io vengo. Padre Celeste, ti ringrazio molto per quest'ora di grazia e per la tua preziosa e santa parola, Signore. Hai parlato al mio cuore e a tutti noi anche stasera, oh Signore. Non possiamo lasciarti e non ti lasceremo, Signore, perché ci hai chiamato e ci hai scelto, Signore, ci hai fatto tuo popolo. Siamo tuoi e restiamo tuoi, Signore, e per il tempo e per l'eternità. Per quanto possa essere accesa la battaglia ora in questo tempo, oh Signore, quando dobbiamo combattere con i Filistei o chiunque essi siano, Signore, ma sappiamo che abbiamo la vittoria con te, Signore, e per questo ti lodiamo, Signore, e ti adoriamo, Signore. Signore, anche se a volte sembra che tu ti sia allontanato da noi, ma sei vivo, Signore, sei ancora sulla scena, Signore, e stai facendo ciò che vuoi, Signore. E tutto, Signore, sarà presto soggetto a te. Alleluia. Sia lodato il tuo nome. Amen.